presenza nella conoscenza. Un programma a cura di Atura Das Adikari.
Krishna, eccoci a un'altra puntata di La scienza nella conoscenza. La scorsa volta abbiamo iniziato la lettura di un libro intitolato Le basi scientifiche della coscienza di Krishna, scritto da Sua Santità Swarupa Damodara Swami, che è un direttore dell'Istituto Bhaktivedanta di Bombay e che è laureato in ingegneria chimica. Appunto, questo libro, Le basi scientifiche della coscienza di Krishna, dà un riassunto, un estratto di quello che è l'essenza del pensiero dei devoti di Krishna, appunto, sui problemi scientifici. Nella scorsa puntata abbiamo visto i primi due capitoli, il primo intitolato La confusa anima spirituale e avevamo iniziato il secondo intitolato Percepire l'esistenza dello scienziato supremo, il signore Sri Krishna.
Smiles you give and tears you cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Take that home.
Oggi continueremo quindi con questo capitolo, partendo appunto da dove eravamo arrivati la volta scorsa. Gli scienziati devono sapere che la piccola abilità che essi posseggono è anch'essa fornita dal Signore. Krishna dice: Paurusham Rishu, io sono l'abilità nell'uomo. Attraverso vari mezzi meccanici, telescopi, eccetera, attraverso enunciati, teorie empiriche e modelli concettuali, i cosmologi e gli astronomi stanno tentando, con una grande energia, di capire cos'è l'universo, quali sono le sue dimensioni e l'epoca della sua creazione. Attualmente essi stanno speculando sul fatto che forse c'è un decimo pianeta nel Sistema Solare ed essi stanno tentando di individuarlo. Fra quanto essi otterranno il successo nel trovare una reale risposta ai loro tentativi, solo il tempo può dirlo, ma il fatto è che essi non saranno mai capaci di scoprire completamente i segreti della natura, che è un prodotto della creazione di Krishna, lo scienziato supremo. Ogni persona riflessiva può comprendere quanto sia pazzesco anche solo il pensare di misurare la vastità di questo universo, quando non si conosce ancora nemmeno completamente la natura del Sole, che è la stella più vicina. Srila Prabhupada cita l'esempio della filosofia del dottor Ranocchio, che vive in un pozzo di tre piedi e che non ha la minima idea della vastità dell'Oceano Pacifico, ma che specula che tale oceano possa essere largo 5 piedi, 10 piedi, eccetera, comparandolo al suo pozzo. Il punto è che tentare di capire la conoscenza illimitata attraverso la nostra comprensione limitata è semplicemente una perdita di tempo e di energie. Tutta la conoscenza è del resto già qui nelle scritture autorizzate, i Veda. Uno deve semplicemente prendere la conoscenza dall'autorità suprema, che è Sri Krishna. I dettagli sulla creazione di questo universo e sulle altre entità viventi, come i semidei, gli uomini e gli altri esseri, sono stati dati nello Srimad Bhagavatam nel primo canto, capitolo 3, versi 1 e 5. La descrizione completa degli universi materiali e spirituale è data interamente nella Brahma Samhita, quinto capitolo, e dalla Bhagavad Gita noi prendiamo la chiara informazione che l'intero universo materiale è solo un quarto dell'energia creativa del Signore Supremo Sri Krishna. Il rimanente dell'energia creativa del Signore è manifestata nel cielo spirituale chiamato Vaikuntha Loka. Il Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, avatar della Suprema Personalità di Dio Sri Krishna, spiegò chiaramente a Sanatana Goswami, uno degli intimi discepoli del Signore, la natura di questi universi. Il Signore spiega che l'universo materiale ha dimensioni limitate, mentre nessuno può misurare le dimensioni dei pianeti Vaikuntha. Questi pianeti Vaikuntha sono come i petali di un fiore di loto e la parte più importante di questo fiore è il centro di tutti i pianeti Vaikuntha. Questa parte è chiamata Krishna Loka o Goloka Vrindavana. Il Signore Supremo Sri Krishna ha la sua dimora originale su questo pianeta. Gli altri pianeti Vaikuntha sono anche abitati da residenti che hanno tutte le sei opulenze, ricchezza, forza, conoscenza, bellezza, fama e rinuncia, e in ognuno di questi pianeti c'è una differente espansione di Krishna come della sua dimora eterna. Gli scienziati materialisti non hanno alcuna informazione su questa vasta conoscenza. Certamente i segreti dell'universo non possono essere penetrati dai loro piccoli cervelli. Noi dobbiamo ammettere senza ombra di dubbio che la visione dell'uomo in qualsiasi direzione è estremamente limitata dall'inadeguatezza dei suoi sensi, dalla sua tecnologia e dal suo intelletto. Nessuno può negare l'esistenza dello scienziato supremo Sri Krishna. Egli è il proprietario e il conoscitore di ogni cosa. Krishna stesso dice: «O figlio di Prita, sappi che io sono il seme originale di ogni esistenza, l'intelligenza dell'intelligente e la potenza del potente. O conquistatore delle ricchezze, nessuna verità mi è superiore. Tutto su me riposa come perle su un filo». Solo gli sciocchi possono argomentare contro l'esistenza del Signore Supremo Sri Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna dice ancora: «Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall'illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, questi miscredenti non si abbandonano a me». Per questo, invece di negare e di sfidare l'esistenza dello scienziato supremo Sri Krishna o Dio, dovrebbe essere primo dovere dei nostri amici scienziati e ricercatori apprezzare l'inconcepibile cervello del Signore e la sua meravigliosa manifestazione che si trova ovunque. Una persona può falsamente attribuirsi il merito della scoperta della radio, della televisione, del computer, della penicillina, eccetera, ma il fatto è che ogni cosa era già lì perché nulla può venire dal nulla. se qualcuno proclama che qualcosa proviene da lui, è sicuramente un grande ladro. Egli sta rubando una proprietà dal Padre Supremo Sri Krishna, proclamando che invece appartiene a lui. Da noi non proviene nulla, tutto proviene da Krishna. La Sri Upanishad dice: ogni cosa animata o inanimata che si trova nell'universo è controllata e posseduta dal Signore. Tutti devono quindi prendere solo ciò che è necessario per sé e prendere solo la parte che ci è stata assegnata, conoscendo bene a chi tutto appartiene. Con queste parole termina il secondo capitolo intitolato Percepire l'esistenza dello scienziato supremo, il Signore Sri Krishna, del libro Le basi scientifiche della coscienza di Krishna di Sua Santità Swarupa Damodara Swami. Iniziamo ora il capitolo terzo, che è intitolato Qual è la difficoltà? La più grave malattia esistente nelle menti degli scienziati è che essi non credono che una cosa sia reale senza che sia provata da esperimenti scientifici. Quando uno scienziato fa un'affermazione e la sostiene con degli esperimenti scientifici, tutti sono pienamente convinti e non viene sollevato alcun dubbio. Quando noi parliamo dell'anima spirituale a questi scienziati, essi solitamente chiedono: come può uno scoprire la presenza dell'anima? Per il fatto di essere stati condizionati a dover lavorare con delle macchine, essi si chiedono se l'anima può essere rilevata attraverso esperimenti di laboratorio. In ogni caso, gli scienziati devono ammettere che anche nel proprio campo scientifico ci sono molti fatti che non possono essere provati attraverso esperimenti. Il fatto è che l'anima c'è, ma per capirne l'esistenza noi dobbiamo riceverne la conoscenza dalla persona giusta, Sri Krishna, Dio, e dal suo rappresentante nella successione disciplica, il maestro spirituale. Tutti nella comunità scientifica sanno che i matematici lavorano con un numero immaginario chiamato I, che è la radice quadra di meno 1. Questo numero non figura tra i numeri naturali come 1, 2, 3, eccetera. Comunque, importanti branche della matematica, per esempio la teoria delle funzioni analitiche, sono basate su questa unità immaginaria. Senza l'aiuto di questa branca della matematica, un notevole complesso di teorie e problemi non può essere risolto. Quindi l'esistenza di tale numero non può essere negata. Però, ciò non di meno, nessun esperimento è in grado di provarlo. In maniera simile, gli studiosi nel campo dei movimenti statistici utilizzano diversi modelli concettuali, per esempio gli insiemi, per spiegare le loro argomentazioni e teorie. Anche questi sono al di là del campo sperimentale della scienza. Se gli scienziati devono accettare, e accettano, questi modelli immaginari e concettuali, qual è la difficoltà nell'accettare la conoscenza perfetta data dal Signore Krishna, lo scienziato supremo? Un'altra teoria scientifica che è al di là della scienza sperimentale è il principio di indeterminazione di Heisenberg. L'asserzione di tale principio è che è impossibile determinare simultaneamente la posizione e il momento di un qualsiasi oggetto. In termini matematici, si afferma che il prodotto delle incertezze nelle stime di misura della posizione e del momento, che è il prodotto di massa e velocità, non può essere più piccolo della costante di Planck. Non esiste nessuna tecnica sperimentale che possa provare comunque tale principio. In ogni caso, gli scienziati di tutto il mondo accettano questa teorizzazione come un fatto certo, sapendo che la prova sperimentale è oltre le loro capacità. Similmente, non c'è prova sperimentale della terza legge della termodinamica, legge formulata da Planck, che dice che l'entropia di un cristallo perfetto alla temperatura di zero assoluto è uguale a zero. Di fatto, non ci sono mezzi disponibili per misurare direttamente le entropie assolute, perciò la prova di questa legge è oltre il campo della scienza sperimentale. Si sa anche come queste cosiddette teorie scientifiche cambino costantemente. Per esempio, all'inizio del XIX secolo, nel 1808, John Dalton, sviluppando la sua teoria atomica, affermò che l'atomo non poteva essere ulteriormente diviso. Comunque, verso la fine del secolo XIX e l'inizio del XX, si trovò che la teoria di Dalton non poteva essere ulteriormente considerata corretta. Si trovò infatti che l'atomo poteva essere ulteriormente diviso in particelle elementari, quali elettroni, protoni e neutroni. Si scoprì anche che certi atomi potevano emettere particelle alfa e beta, producendo in tal modo nuovi atomi e così via. In realtà, le cosiddette bombe nucleari sono il risultato di queste scoperte. Similmente, durante il XVIII e il XIX secolo, le teorie di Newton ebbero un'enorme influenza sulla mente degli scienziati. Comunque, all'inizio del XX secolo, con la scoperta delle particelle fondamentali, si capì che le teorie di Newton erravano nel descrivere il moto di tali particelle. Di conseguenza, si sviluppò la meccanica quantistica per spiegare i fenomeni relativi ad esse. Queste teorie sono raggiunte attraverso la speculazione e anch'esse oggi stanno cambiando. Proprio come passate e presenti teorie scientifiche stanno cambiando, così noi possiamo capire che anche le future teorie cambieranno. Questo mostra semplicemente come anche i cervelli dei più quotati scienziati materialisti sono imperfetti. Di fatto, la conoscenza perfetta non può essere cambiata. Per poter acquisire perfetta conoscenza, bisogna riceverla dallo scienziato perfetto, il Signore Krishna, e dal suo rappresentante autentico, il Maestro spirituale. Krishna dice: «Io sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali. Tutto emana da me. I saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono con devozione e mi adorano con tutto il cuore». Continuando oltre, sempre il Signore Krishna dice: «O Arjuna, di ogni creazione sono l'inizio, la fine e anche la metà. Fra tutte le scienze sono la scienza spirituale dell'anima e tra i logici sono la conclusione, la verità finale». Thank you. scienziati devono capire che la conoscenza e l'abilità che possiedono sono estremamente limitate e di fatto quasi insignificanti. Con questa conoscenza insignificante e limitata, come può essere possibile capire la conoscenza che si trova al di là del contesto materiale? Di fatto non c'è dubbio riguardo all'esistenza dell'anima. Le entità viventi sono anime spirituali, particelle del Signore Krishna, l'anima suprema, la suprema persona e lo scienziato supremo. Krishna dice: gli esseri viventi in questo mondo condizionato sono miei frammenti eterni, ma a causa della vita condizionata essi lottano duramente contro i sei sensi, tra cui la mente. Più avanti, Sri Krishna continua: bisogna capire, o figlio di Kunti, che tutte le specie di vita hanno origine nella natura materiale e io ne sono il padre che dà il seme. Proprio come l'esistenza dell'aria può essere percepita attraverso il tatto e l'esistenza di certe molecole attraverso la fragranza e l'aroma, similmente la coscienza è un chiaro sintomo dell'esistenza dell'anima. Sri Krishna dice ancora: o discendente di Bharata, come il sole illumina da solo tutto l'universo, così l'anima spirituale da sola rischiara con la coscienza il corpo intero. Anche i biologi confermano che anche il più piccolo microorganismo, come il battero, ha coscienza. Quando la coscienza entra in un corpo materiale, noi chiamiamo questo corpo vivente. Altrimenti, quando non c'è coscienza nel corpo, in altre parole, quando l'anima spirituale lascia il corpo, viene lasciato lì un semplice ammasso di materia. Noi chiamiamo questo fenomeno morte. Perciò l'anima spirituale non nasce e non muore, è eterna. Quelle che noi chiamiamo nascita e morte non sono altro che il cambiamento di differenti corpi materiali, il rimpiazzo di vecchi corpi con altrettanti nuovi. Nella Bhagavad Gita è detto: come l'aria trasporta gli odori, l'essere vivente nel mondo materiale porta con sé da un corpo all'altro le sue diverse concezioni di vita. Quindi nascita, morte, vecchiaia e malattia sono i segni del cambiamento del corpo materiale. Visto quindi che i nostri amici del mondo scientifico accettano prontamente il principio di indeterminazione di Heisenberg, l'unità immaginaria e i vari modelli concettuali dei processi statistici, che sono tutti al di là della scienza sperimentabile, che difficoltà possono avere nell'accettare l'esistenza dell'anima spirituale? Lo scienziato supremo Sri Krishna dice: per l'anima non c'è né la nascita né la morte. Essa esiste e non smette mai di esistere. Non nasce, non muore, è eterna, originale, e non ebbe mai inizio e non avrà mai fine. Non muore quando il corpo muore. Le sue dimensioni sono descritte chiaramente nella Shvetashvatara Upanishad. Quando la punta di un capello è divisa in 100 parti e di nuovo ogni parte è divisa in 100 parti, ognuna di queste ultime è la misura delle dimensioni dell'anima spirituale. Agli scienziati è familiare il principio di conservazione dell'energia, che dice che l'energia non può essere né creata né distrutta. Le entità viventi sono l'energia superiore del Signore Supremo Sri Krishna. Per questo l'anima è eterna. Nella Bhagavad Gita troviamo ancora detto: sappi che non può essere annientato ciò che pervade il corpo. Nulla può distruggere l'anima eterna. La natura dell'anima spirituale è elaboratamente descritta nel secondo e nel tredicesimo capitolo della Bhagavad Gita. Ciascuno deve semplicemente ricevere la conoscenza dallo scienziato supremo Sri Krishna, colui che ha enunciato la Bhagavad Gita. Arriviamo così al quarto capitolo di questo libro di cui stiamo leggendo alcune parti, intitolato La conoscenza incompleta e speculativa della teoria dell'evoluzione di Darwin. Prima di pubblicare la sua teoria sull'evoluzione nel 1859, Charles Darwin ebbe una frequente corrispondenza con Wallace, un naturalista suo contemporaneo. In una delle sue lettere a Wallace, del 22 dicembre 1857, Darwin scrisse: «Io sono fermamente convinto che senza speculazione non c'è una buona ed originale osservazione. Così non c'è bisogno di intraprendere uno studio completo per capire la sua teoria. Tale teoria fu completamente basata sulla sua speculazione ed elucubrazione mentale, prendendo come punto di partenza dei dati raccolti durante il suo viaggio sulla nave Beagle dal 1831 al 1836. Ogni persona attenta sa che questa conoscenza speculativa è completamente soggetta a errore. Come fu sviluppata la sua teoria, lo possiamo capire dalle sue stesse parole. Quando mi trovavo a bordo della nave Beagle di Sua Maestà come naturalista, fui molto colpito da certi fatti riguardanti la distribuzione degli esseri viventi abitanti nel Sud America e dalle relazioni geologiche tra gli attuali e i passati abitanti di quel continente. Questi fatti sembrano gettare una certa luce sull'origine della specie, questo mistero dei misteri. Nel mio ritorno a casa, mi capitò nel 1837 di riuscire a capire qualcosa riguardo a questo problema attraverso l'accumulo paziente e la riflessione su ogni sorta di fatti che potevano avere una qualche relazione con esso. Dopo 5 anni di lavoro mi permisi di speculare su tale soggetto e scrissi alcune brevi note. Queste le ampliai poi nel 1844 in un abbozzo di conclusioni che mi sembravano probabili. Da quel periodo ad arrivare a oggi ho costantemente perseguito lo stesso obiettivo. Considerando l'origine della specie, è del tutto concepibile che un naturalista possa giungere alla conclusione che le specie non sono state create indipendentemente, ma che sono derivate quali varietà da altre specie. Da queste parole dette dallo stesso Darwin possiamo capire come egli non abbia alcuna conoscenza riguardante la natura dell'anima spirituale. Egli non ha informazioni chiare su come l'entità vivente, l'anima spirituale appunto, trasmigri da una specie all'altra. Egli non sa nemmeno che c'è un'ulteriore evoluzione dalla piattaforma umana e non ha la più pallida idea di quale sia il numero totale delle specie attraverso cui va avanti il ciclo dell'evoluzione. Inoltre, egli non ha neppure conoscenza del fatto che l'anima spirituale può trasmigrare dalla piattaforma umana alle specie di vita più basse. Si è creata una grande confusione sulla teoria di Darwin. I suoi critici chiedono legittimamente: se la teoria di Darwin sulla selezione naturale è corretta, perché non possiamo vedere le forme intermedie delle specie, i cosiddetti anelli di connessione? Lo stesso Darwin era completamente confuso a questo proposito. Egli non poté dare nessuna risposta logica eccetto le sue argomentazioni speculative. La sua risposta fu che l'estinzione e la selezione naturale andrebbero di pari passo. Lui non sapeva che tutte le specie di vita sono esistite sin dall'inizio della creazione. Le differenti specie di vita sono create immediatamente assieme all'universo. Uomini, animali, belve, uccelli, tutto è creato simultaneamente perché qualsiasi desiderio abbia l'entità vivente all'ultimo annientamento nuovamente viene manifestato. Come semplice esempio pratico, citiamo le specie raffigurate nelle antiche piramidi egizie. Esse sono le stesse che noi vediamo ancora oggi. Similmente, da tempo immemorabile, il pavone, le cui coloratissime penne decorano così graziosamente il capo trascendentale della suprema personalità di Dio Shri Krishna, era della stessa specie di quelli che vediamo ancora oggi. Con la propria scarsa dose di conoscenza, Darwin concluse che delle specie si estinguono nel processo dell'evoluzione, ma questo è completamente sbagliato. E con queste parole si conclude anche il quarto capitolo del libro Le basi scientifiche della coscienza di Krishna di Sua Santità Swarupa Damodara Swami. La prossima volta cominceremo col quinto capitolo intitolato Completa e perfetta conoscenza dell'evoluzione. Anche per oggi Akrura Das vi saluta. Hare Krishna.
Un programma a cura di Akrura Das Adhikari.